Benvenuti. Oggi facciamo un'immersione in un aspetto di Parigi forse un po' meno battuto, ma secondo me incredibilmente rivelatore. Parliamo della sua straordinaria diversità religiosa, vista attraverso i luoghi di culto. Abbiamo qui una mappa, una lista molto dettagliata.
Sì, una vera e propria cartografia spirituale della città.
Esatto. E l'obiettivo non è solo fare un elenco di nomi famosi, quelli li conosciamo. Vogliamo usare questa mappa per capire meglio, no? Come Parigi sia diventata questo crocevia così complesso.
È affascinante, direi.
Pronti allora? Iniziamo questa esplorazione. Beh, partiamo da quello che è, diciamo, più evidente sulla mappa, la presenza cristiana.
È vasta, certo.
Decisamente la più numerosa.
Ma quello che colpisce non è solo il numero, vero? Ci sono le icone. Notre Dame, ovvio, la Sainte-Chapelle, Saint-Sulpice, il Sacré-Cœur, luoghi simbolo. Ma poi, Fice, questa lista mostra una rete cattolica incredibilmente capillare. E non parlo solo del rito latino standard, diciamo.
C'è.
Pensa a tutte le chiese legate a specifiche comunità linguistiche. C'è la chiesa polacca, quella spagnola, la tedesca, l'inglese, persino coreana, cinese, srilanchese. Ognuna racconta decenni, se non secoli, di migrazioni.
Storie dentro la storia.
Proprio così. E poi c'è tutta la ricchezza dei riti orientali cattolici, in comunione con Roma. La chiesa maronita, Notre-Dame du Liban, nel quinto arrondissement. Quella armena, Sainte-Croix di Paris, nel Marais.
Ah, nel Marais?
Sì. E poi la sirocattolica, Saint-Ephrem-le-Syriac, sempre nel cinquesimo, un gioiellino. La melchita a Saint-Julien-le-Pauvre, una delle chiese più antiche di Parigi. L'Ucraina, Saint-Vladimir-le-Grand, nel sestesimo. La russa cattolica nella Tre Sante Trinité, nel sedicesimo. Capisci, è una varietà interna enorme.
Incredibile. E c'è anche, come si chiama, la Fraternità San Pio X?
Sì, ci sono anche loro, la FSPX, con sedi importanti come Saint-Nicolas du Chardonnay, sempre nel quartiere latino. Un cattolicesimo più tradizionalista, ma ben presente.
Quindi, già solo nel mondo cattolico, una complessità notevole. Ma il cristianesimo a Parigi non finisce qui, giusto? Si allarga parecchio.
Assolutamente. La mappa ci mostra molto altro. C'è l'anglicanesimo, con la cattedrale americana, nell'ottavo arrondissement. L'antuanismo, una realtà forse meno nota, con ben tre templi.
Davvero? Non li conoscevo.
E poi chiese avventiste, la chiesa apostolica armena, distinta da quella cattolica di rito armeno, con la sua cattedrale San John Baptiste. I copti ortodossi, con Notre Dame d'Egypte.
E i protestanti? Luterani? Riformati?
Ci sono, eccome. I luterani, con chiese storiche come Le Billette, nel quarto, che ha una storia medievale affascinante, e presenze nazionali come la chiesa svedese, nel diciassettesimo, e poi moltissime chiese evangeliche e battiste. Queste sono davvero dappertutto, molto diffuse.
Una crescita notevole, mi pare di capire, quella evangelica.
Sì, negli ultimi decenni. Poi la neo-apostolica, la vecchio-cattolica Maria Vita, e non dimentichiamo l'ortodossia, che ha una presenza storica imponente.
Tipo?
Beh, la cattedrale russa di Sant'Alexander Nevsky, nell'Otto, famosa anche per matrimoni celebri. O la più recente cattedrale della Sainte Trinité, quella vicino alla Torre Eiffel, con le cupole dorate.
Ah, sì, quella si nota.
E poi chiese greche, serbe, rumene, georgiane. Infine, le chiese riformate, come l'Oratoire du Louvre, luogo storico del protestantesimo francese, o il Temple du Marais, persino la scienza cristiana. Insomma, è una mappa davvero densa.
È affascinante come questa lista, guardata in dettaglio, diventi uno specchio della storia demografica, culturale, delle migrazioni di Parigi. È pazzesco.
Esatto. Ogni indirizzo è una traccia, un frammento di storia collettiva. Parigi come crocevia spirituale globale non è solo una frase fatta.
Cambiamo ambito. L'Islam. La lista cita ovviamente la grande moschea di Parigi, nel quinto arrondissement. Bellissima.
Quello è un punto di riferimento fondamentale, storico, simbolico, certo.
Ma immagino non sia l'unica presenza.
No, affatto. La lista evidenzia proprio questo. Numerose altre moschee e sale di preghiera distribuite in diversi arrondissements. Penso al decimo, all'undicesimo, al quattordicesimo, quindicesimo, poi su nel nord-est, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo.
Zone spesso a forte carattere multiculturale.
Precisamente. E alcune di queste moschee hanno legami specifici, magari con la comunità turca, o curda, o comoriana. Questo ci dice di una comunità musulmana molto radicata nel tessuto urbano, diversificata al suo interno e parte integrante della Parigi di oggi.
Questa idea delle comunità specifiche dentro una fede più grande mi sembra un po' un filo conduttore, no? Lo ritroviamo anche per l'ebraismo.
Decisamente sì. Anche qui la mappa è ricchissima. Si parte dalla grande sinagoga in Rue de la Victoire, nel nono. Imponente. Ma poi c'è tutta la storia e la densità delle sinagoghe nel Marais, nel quarto arrondissement, Rue Pavée, l'edificio di Guimard, Rue de Tournelles, Place de Vosges, Rue de Rosiers, il cuore storico.
Il Plätzl.
Esatto. Ma non solo. Ci sono sinagoghe legate a correnti diverse, quella liberale di Rue Copernic nel XVI, l'ortodossa Adat Israel nell'XI, e poi i centri del movimento Lubavitch, anch'essi diffusi in vari quartieri.
Quindi anche qui radici antiche e una presenza che si è mossa con la città moderna.
Proprio così. Una comunità antica, dinamica, sfaccettata, presente un po' ovunque nella Parigi di oggi. Non è solo una questione di numeri, ma di storia vissuta e che continua a vivere.
Ma non è ancora finita, vero? Questa mappa parigina ha altre sorprese. Ho visto anche riferimenti a fedi orientali, per esempio.
Sì, la lista ci porta ancora più lontano. Troviamo il baismo, con un centro nel XVI. Il buddismo, che ha diverse espressioni, la grande pagode de Vincennes, nel Bois de Vincennes, il centro Kaguzong lì accanto, e poi altri templi, soprattutto nel XIII arrondissement, il quartiere asiatico.
Ah, giusto!
E l'induismo, con il coloratissimo tempio dedicato a Ganesh, nel XVIII, vicino alla Chapelle. Magari sono presenze meno imponenti nei numeri rispetto alle religioni abramitiche, ma molto significative culturalmente.
E poi c'era quella categoria finale, diversi, che mi ha molto incuriosita. Ho letto la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, i Mormoni.
Sì, presenti.
Il giudaismo messianico.
E numerose sale del Regno dei Testimoni di Geova, anche loro molto diffusi.
Esatto.
E poi questa cosa particolarissima, il Tempio Positivista dell'Umanità, nel terzo arrondissement.
Ma che cos'è?
Ah, quello è un pezzo di storia unico. È l'eredità del positivismo di Auguste Comte, quella filosofia ottocentesca che voleva essere una sorta di religione laica. È incredibile che sia ancora lì, nel Marais, un monumento a un'utopia filosofica.
Incredibile davvero.
Tutto questo insieme, dalle grandi fedi storiche alle correnti più recenti, dalle religioni orientali, a queste particolarità come il Tempio Positivista, cosa ci dice? Rafforza l'immagine di Parigi come città autenticamente cosmopolita. Un laboratorio di convivenze, di incontri, a volte anche di tensioni, certo.
E solleva una domanda interessante, no? Come interagiscono tutte queste fedi nello spazio fisico e culturale della città? Come contribuiscono a plasmare l'identità parigina oggi?
È la domanda chiave, credo.
Tirando un po' le somme di questa nostra esplorazione sulla mappa, cosa ci portiamo a casa? Per me, l'immagine di una Parigi spiritualmente policentrica, incredibilmente diversificata, molto molto più complessa di quanto i soliti 4 o 5 monumenti famosi lasciano intendere.
Concordo pienamente. Ogni indirizzo su quella lista non è solo un luogo di culto, è un frammento di storia, sociale, umana, migratoria.
È una mappa vivente.
Sì, è un mosaico vivente. La densità e la varietà che abbiamo visto non sono casuali. Riflettono proprio la stratificazione storica, sociale, culturale che ha formato la Parigi che conosciamo oggi. Secoli di arrivi, di scambi.
Allora ecco, magari un ultimo spunto di riflessione per chi ci ascolta. La prossima volta che si passeggia per Parigi, forse l'occhio cade su una facciata un po' anonima, una porta discreta di una chiesa, di una sinagoga, di un tempio, che non sta sulle guide turistiche principali.
Magari proprio uno di quelli che abbiamo menzionato.
Esatto. Fermarsi un istante, pensare alla comunità che si riunisce lì dentro, alla storia silenziosa che quel luogo custodisce. Ecco, forse questo può regalarci uno sguardo diverso, più profondo, sulla città.
Potrebbe aprire prospettive inaspettate.
Chissà quante altre mappe invisibili ci sono, quante storie aspettano solo di essere notate, appena dietro l'angolo.